Radio Nuvole e Passeggeri, questa è Radiomania. Siamo nella nuova edizione 2026, siamo sempre sulle frequenze impalpabili di Young Radio e eccoci qui, appunto, siamo quelli di Radio Nuvole e Passeggeri. Dagli studi di Umbertide, sentite la carta dei nostri articoli, dei nostri brani, delle nostre interviste, perché ne abbiamo preparate parecchie. E cominciamo subito, ma subito dopo un brano musicale.
State per ascoltare Radio Mania, la radio più bella che ci sia.
Eccoci rientrati in studio, in realtà non siamo mai usciti, ma si dice così quando c'è un brano musicale in onda.
Lavoriamo 18 ore al giorno.
Lavoriamo 18 ore al giorno, a volte facciamo anche gli straordinari. Allora, abbiamo qui uno dei più grandi giornalisti della storia del mondo, cioè Enzo Biagi. Chi non conosce Enzo Biagi? Buonasera, signor Enzo Biagi.
Buonasera.
Che intervisterà un grandissimo scrittore, forse uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi, dopo Dante Alighieri. E allora però non diciamo, non sveliamo il suo nome, perché tanto glielo chiederà subito Enzo Biagi, se no gli bruciamo la prima domanda. Prego, signor Biagi.
Chi sei e quando sei nato e dove?
Mi chiamo Italo Calvino, nato a Sanremo de Las Vegas de la Cabana il 15 ottobre del 1923 e sono uno scrittore e paroliere italiano.
Qual è stato il tuo percorso per diventare uno scrittore?
Mi sono trasferito nel 1925 da Cuba a Sanremo in Italia ed ho vissuto il periodo fascista. Nel 1934 ho superato l'esame di ammissione frequentando il liceo statale Gian Domenico Cassini di Sanremo, dove sono stato esonerato dalle lezioni di religione per volere dei miei genitori. Grazie al libro della giungla mi avvicino alle opere letterarie e poi mi appassionai in racconti ironici, umoristici e di poesie.
Che cosa facevi durante la guerra mondiale?
Dunque, durante la guerra mondiale ho scoperto l'interesse per la scrittura, poesie, disegno, caricature e vignette. Infatti nel 1940 alcune mie vignette sono state pubblicate sul Bertoldo di Giovannino Guareschi nella rubrica Il Cestino. Poi mi sono iscritta all'Università di Torino, dove mio padre era docente in agricoltura. Ero appassionato di film, spesso andavo al cinema e scrivevo recensioni.
Quanti e quali libri hai scritto?
Ho scritto moltissimi libri e bellissimi romanzi, tipo Il sentiero dei nidi di ragno nel 1947, Il visconte dimezzato nel 1952, Il barone rampante nel 1957, dove ho ricevuto un premio chiamato Premio Viareggio, Il cavaliere insistente nel 1959.
Questa la lasciamo perché è bellissima. Il cavaliere come?
Aspetta, Il cavaliere insistente.
No.
Inesistente. Ma tu come fai a saperle queste cose?
Calmino, tu non lo sai, ma io ti ho studiato a scuola.
Ho capito.
Abbiamo studiato tutti.
Vabbè, sto invecchiando. Certo. Sto invecchiando. Però, lì vicino ai cipressi.
Però
troveremo
qualcuno che scriverà Il cavaliere insistente. Lo troveremo.
Certo.
Bianco. Hai scritto anche trame di film?
Sì, ho scritto diverse sceneggiature per film, tipo I soliti ignoti nel 1958 di Mario Monicelli, L'amore difficile, regia di Nino Manfredi nel 1962, Marco Valdo, sceneggiato per la TV nel 1970 con Nanni Loi e tanti altri.
Da che cosa è stata influenzata la sua formazione?
La mia formazione è stata influenzata dall'ambiente intellettuale familiare. Ho vissuto la resistenza e lavoravo nella casa editrice Einaudi. La mia famiglia ha vissuto a Cuba e i miei genitori erano agronomi. Poi, come già detto, mi sono trasferita a Sanremo.
Quando sei morto e che famiglia avevi?
Avevo un fratello minore che si chiamava Floriano, geologo e professore universitario. Poi ho sposato Esther Singer, traduttrice conosciuta a Parigi, da cui ho avuto una figlia di nome Giovanna. Purtroppo sono morto a Siena il 19 settembre del 1985. All'età di 61 anni, colpito da un ictus.
Fai un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Ok, signore e signori, Italo Calvino vi saluta e ci rivediamo fra un mesetto.
State ascoltando Radio Mania, il programma di quassù. Yeah.
Allora, secondo giro di interviste dopo il grandissimo Italo Calvino, intervistato dall'altrettanto grandissimo Enzo Biagi. Vediamo un po' che sorpresa ci riserva Radio Nuvole Passeggeri in questo momento. Prego, lei è?
Io sono Gerry Scotti.
Hai capito. E con lei c'è un ospite illustre.
Illustre, un illustre ospite.
E vediamo, facciamo la prima domanda così scopriamo chi è.
Ok, chi sei e dove sei nato?
Sono il frontman, cioè cantante degli 883. Nato a Pavia il 14 novembre del 1967.
E quindi ti chiami?
Quindi Max Pezzali.
Ok Max, da che è composto il gruppo 883 e quanto è durato il vostro tour?
Gli 883 sono stati fondati nel 1988, gruppo fondato insieme al mio amico Mauro Repetto, ed è durato fino al 2004. Poi ho intrapreso la carriera da solista.
A che età avete iniziato a scrivere canzoni?
Io e il mio amico Mauro Repetto, più giovane di me, di un anno, abbiamo iniziato a scrivere canzoni alle scuole superiori. Frequentavamo il liceo scientifico Torquato Taramelli. Nel 1984 mi sono trovato a dover ripetere il terzo anno di liceo, in quanto bocciato, e così mi sono ritrovato in classe con il mio amico Mauro, compagno di banco, e così abbiamo iniziato a scrivere canzoni.
Ok, quindi come poi è proseguita la storia di gli 883?
All'inizio siamo partiti con un nome diverso, infatti ci chiamavamo i Pop, e abbiamo fatto un'apparizione nel programma 1-2-3 Giovanotti nel 1988, nel quale io e Mauro proponiamo il brano Live in the Music, interamente rappato in inglese.
Quando vi siete accorti di avere molto successo?
Nel 1991 io e Mauro mandiamo al produttore Claudio Cecchetto un provino registrato in audiocassetta contenente una canzone intitolata Non me la menare, riuscendo ad ottenere un colloquio, e così abbiamo cambiato il nome del gruppo in 883. Cecchetto ci fa partecipare al festival di Castrocaro con Non me la menare.
Quando vi siete accorti di avere molto successo?
Ci siamo accorti di avere successo subito con il brano Hanno ucciso l'uomo ragno, con un Deca e Sei un mito. Poi sono venute fuori altre canzoni di successo, tipo Nord, Sud, Ovest, Est, Come mai? E in poco tempo abbiamo venduto 1300 copie di dischi.
Allora, quando tu e Mauro vi siete lasciati dal gruppo?
Io e Mauro ci siamo lasciati nel 1994 ed io ho proseguito sempre chiamandomi 883, ma con altri interpreti, e ho fatto altre canzoni, tipo La dura legge del gol, Gli anni, Grazie mille. Volevo ricordare anche un famoso concerto che ho fatto a Milano, in Piazza del Duomo, nel 1998. C'erano circa 100.000 persone.
Ok, da tifoso interista, faccio un saluto ai cari nostri radioascoltatori.
Per La dura legge del gol, fai un gran bel gioco, però se non segni gli altri vincono. Quindi forza Inter ed un abbraccio a tutti.
Entra come muove la...
Allora, siamo qui con
Doris Alex. Ho cambiato da solo Doris, ho aggiunto Alex.
Doris Alex.
Che poi mi è il vezzativo del mio nome, Alessandro.
Alessandro.
Quindi Alex è il diminutivo.
Ok, e per oggi hai scritto una fiaba,
sì.
Dicevamo.
Questa fiaba si intitola La strega Palum. La strega Palum era una fata, Fata Morgana. Si è trasformata in una strega per tutti i sortilegi e i malocchi che aveva praticato. Alcune volte erano stati innocui, altre volte cattivi. Si girava da sola nelle campagne e nelle città. Poi conobbe un tale, Antonio Giovanni, che con la sua di essere un mago faceva estorsioni e anche delitti. La portò nel suo covo, che si chiamava il Tempio, e nel suo studio si approfittò di lei. Ma non solo fisicamente, voleva anche dei soldi, tanti soldi. Ma la strega Palum si ribellò, fuggì di notte dal tempio, andò nel bosco in cerca di altre streghe, strega Salamandra, strega Varana e strega Crudelia. Chiese aiuto a loro e andarono tre e quattro in città in cerca di Antonino. Andarono nel suo tempio e lo trovarono. Gli praticarono tutti i malefici che sapevano fare. Lo trasformarono in un sorcio affamato e angosciato, e per lui fu la fine. Le quattro streghe tornarono nel bosco e grazie a Mago Merlino e a Maga Magò si trasformarono in quattro bellissime fate: Fata Morgana, Fata Costanza, Fata Turchina e Fata Speranza. Andarono allo sodalizio di Mago Merlino e Dulcinea. Le quattro fate trasformarono anche Maga Magò in una bellissima fata, Fata Diletta. Andarono anche al suo matrimonio con il principe azzurro, mentre una bellissima fata Edama, la bella addormentata, aveva trasformato il sottobosco in una reggia principesca. Doris Alex.
Ed ecco la fiaba di Doris. Bravo. Complimenti.
Grazie, grazie.
Per la prossima volta cosa ci porterai?
Io ho scritto un... l'ho già finito, già completo. Non ho scritto, è sulla Bella Otero, questa esistita, un personaggio della Belle Époque, un Francia. Però io dico una cosa, io sempre parlo sempre delle donne, ma io lo so perché mi identifico.
Ho capito.
Ma devo cambiare?
Devi fare quello che vuoi.
Devo fare quello che vuoi. Allora la prossima volta posso leggere quella.
Perfetto.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio, dopo palestra, verso le sei. Lei sale da lui, all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo, si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno, per più di due ore? E si toccheranno, si baceranno, ah, se suo padre sapesse. Qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. È che diamine qua ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa che Federica 15 anni, anche se una donna è, così la gente vede. Anche dove non ce n'è. Lei sta coi grandi e non frequenta quelli della sua età. Oh maledette male lì,
oh maledette male lì,
la gente la distruggerà. La gente distruggerà. Si dice che sì, si dice che no. Ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco e un incendio poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città. E si dice che a lei suo padre le ha date di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa e per un bel pezzo non uscirà. vedi un po' di coraggio e certe puttane vanno punite. E che ti amine qua ci vuole sicuro un po' di moralità, ma la gente non lo sa che Federica ha 15 anni, anche se una donna è. Così la gente vede il male, anche dove non ce n'è.
Allora, chiudiamo questo nostro giro di interviste con un'intervista veramente scomoda, spinosa, difficile. Io già sto sudando perché qui c'è un personaggio, come dire, ci dici per favore chi sei e cosa fai?
Sì, allora, mi chiamo Donald Trump, sono un politico,
non ci vuole.
Imprenditore,
sì.
Personaggio televisivo,
sì.
E soprattutto il 47esimo sì, presidente degli Stati Uniti d'America.
Eh già, buongiorno.
Ok.
Che partito rappresenta e che patrimonio ha?
Sono un membro del Partito Repubblicano e presidente della Trump Organization dal 1971. Il mio patrimonio è stato attorno ai 5 miliardi di dollari.
Però, niente male.
Sì.
Chi era la tua rivale alle elezioni da presidente degli Stati Uniti d'America?
Nel 2024 sono stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America in quanto battuto la candidata democratica Kayla Harris e Cleveland, il secondo presidente degli Stati Uniti a essere eletto per due mandati sono consecutivi.
Lei è stato il secondo presidente degli Stati Uniti ad essere stato eletto per due mandati,
sì,
non consecutivi, però.
Sì.
Ok. Quando è nato e come è composta la sua famiglia?
Sono nato il 14 giugno 1946 a Jamaica Estates, nel Queens, New York. Sono il quarto di
un certo numero di fratelli.
Ho due sorelle maggiori e due fratelli di cui sono purtroppo morto per caso di alcolismo.
Ho capito. Sappiamo che ha partecipato anche a qualche film. Ci dice quali?
Sì, ho fatto le apparizioni in qualche film, tipo Piccole Caniglie,
Canaglie,
Studio 54.
Hai capito. E ci parli della sua laurea?
Mi sono laureato a Wharton nel maggio 1968. In economia non ho partecipato alla guerra.
È laureato in economia?
È laureato in economia.
E non ha partecipato alla guerra?
Non ho partecipato alla guerra di Vietnam e non ho fatto mai parte ad alcun titolo delle forze militari statunitensi.
Questo ci tiene a specificarlo. Sì. Ok. E invece Melania, sua moglie, è laureata?
Melania, dopo aver studiato
design
e architettura all'Università di Lubiana, in Slovenia, senza conseguire un titolo formale.
Non si è laureata, quindi.
Sì. Ha lavorato come modella per le maggiori case di moda di Milano e Parigi, trasferendosi quindi a New York nel 1996, trovando rappresentanza nell'agenzia Metropolitan Models.
Ok. capito. Il suo inglese, signor Trump, mi consenta, è un po' così. Dovrebbe migliorare un po' il suo inglese. Ma vabbè, lei è il presidente degli Stati Uniti, può fare quel che vuole. Faccia pure un saluto ai nostri radioascoltatori.
Faccio saluto agli ascoltatori.
Piano. Faccia il saluto piano ai nostri
saluto ai ascoltatori.
Sì.
Italiani, dicendo che voi siete miei alleati e quindi ho fatto molto volentieri questa intervista, nonostante in questo periodo io sono molto impegnato, come tutti sapete. Goodbye.
Quindi per il momento bombe in testa non ce ne tira.
Sì.
Possiamo stare tranquilli. Grazie signor Trump, e con questo abbiamo concluso la nostra puntata di Radiomania. Noi siamo sempre Nuvole Passeggeri, siamo sempre sulle frequenze di Young Radio. Un saluto, sì, alla prossima puntata.
Perfetto.
Avete appena ascoltato Radiomania, la vostra ossessione.
Ossessione.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.